Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto di Radio Maria. Sono molto contenta di questo nostro appuntamento del quarto sabato del mese e vi ringrazio tanto dei sentimenti di apprezzamento e di gratitudine che mi esprimete. Mi arrivano sempre lettere, email, grazie, grazie davvero. È bello lasciarci guidare dalla parola di Dio. È bello perché la parola di Dio è come luce che brilla sul nostro cammino anche e soprattutto quando si fa sera e il passo si fa pesante. Qual è il tema di questa sera? Dopo la parentesi della puntata del mese scorso, la sapienza e lo spirito di Pentecoste, era una puntata potremmo dire obbligatoria per il fatto che eravamo alla vigilia di Pentecoste. Ebbene, dopo questa puntata dedicata alla Pentecoste, la puntata di maggio, riprendiamo questa sera il nostro percorso nella casa della sapienza con le sue sette stanze, ovvero i sette libri sapienziali. Avevamo fatto un'introduzione, poi ci siamo inoltrati, no, nel libro di Giobbe e nel mese di aprile avevamo iniziato il libro dei Proverbi, esaminando l'insegnamento del padre e della madre, cioè questo era il titolo della puntata, no? L'insegnamento del padre e della madre, vale a dire una sapienza che nasce nell'ambito della casa, come riflessione sulla vita e come insegnamento insostituibile, un insegnamento basilare che viene dai genitori, che sono i primi maestri di sapienza, maestri di vita. Per cui abbiamo ascoltato un ritornello ricorrente: ascolta figlio, figlio mio, ascolta l'istruzione di tuo padre. Non disprezzare l'insegnamento di tua madre, proprio al capitolo primo, i primi versetti 8-9, quindi ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. E la stessa relazione che intercorre tra il maestro di sapienza e il suo discepolo ricalca proprio quella parentale, quella nell'ambito della famiglia. Il discepolo cioè è come un figlio, una figlia, e la sapienza che ci viene trasmessa nelle varie raccolte del libro dei Proverbi ha la sua radice nel timore di Dio, che possiamo anche rendere nel rispetto di Dio, nel riconoscimento che Lui è Dio e noi siamo le sue creature. E questa sapienza si radica poi nella concretezza della vita, in tutte le sue dimensioni. Niente di ciò che è umano è estraneo alla riflessione sapienziale. Possiamo appunto ascoltare questa istruzione di nuovo che ci rimette dentro. E il tema vi è stato annunciato, questa sera lo vorrei proprio intitolare Un cuore che ascolta. Dunque riprendiamo i Proverbi da questa prospettiva dell'ascolto che abbiamo già introdotto in aprile, poi maggio Pentecoste, adesso riprendiamo i Proverbi Un cuore che ascolta. Ascoltate figli l'insegnamento di vostro padre. Anch'io, dice chi scrive, sono stato un figlio docile a mio padre e tenero e preferito da mia madre. Sottolinea Monsignor Ravasi, con una punta di nostalgia, l'anziano sapiente rievoca la sua adolescenza in cui egli era docile agli insegnamenti di suo padre ed era coccolato da sua madre. Si fondono così i due aspetti dell'educazione, il nervo piuttosto aspro del padre che corregge e la tenerezza femminile che aiuta nelle cadute. Severità e dolcezza non sono alternativi, ma si compensano e fanno crescere. Ma l'ammonimento ha come vertice quel ascoltare iniziale indirizzato al ragazzo. Ascoltare nella Bibbia significa obbedire, aderire, impegnarsi, fidarsi. Ascolta Israele, Shema Israel, è l'appello religioso fondamentale della Bibbia, no? È la prima cosa che si ascolta alla radio in Israele, prima ancora di Boker Tov, di Buongiorno Shema Israel, ascolta Israele. Ecco, entriamo allora ancora di più in questa puntata nei proverbi e nelle relative raccolte che attingono a questo piccolo pianeta biblico chiamato in ebraico Meshalim, che significa detti, proverbi, ma anche poemi, parabole. E attingendo a questo piccolo pianeta biblico in Meshalim, vorrei sviluppare questa sera il tema appunto di un cuore che ascolta. Leggiamo dal capitolo 4 dei Proverbi, potete, chi ha la Bibbia a portata di mano, è buono, magari non tutti ce l'hanno e allora ascoltate me, ma se qualcuno di voi ha il testo è bello che possiate anche seguirmi con il testo. Dicevo, leggiamo dal capitolo 4, i primi tre versetti. Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre e fate attenzione a sviluppare l'intelligenza, poiché io vi do una buona dottrina. Non abbandonate il mio insegnamento. Anch'io sono stato un figlio per mia madre, tenero e caro agli occhi di mia madre. E mio padre mi istruiva e mi diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai. Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene mai. Non abbandonarla la sapienza, ed essa ti custodirà, amala e veglierà su di te. Principio della sapienza, acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza, ma quell'intelligenza che è proprio il comprendere le cose del Signore, la vera sapienza. Stimala, ed essa ti esalterà. Sarà la tua gloria se l'abbraccerai, una corona graziosa porrà sul tuo capo, un diadema splendido ti elargirà. Pensavo anche a declinare questo tema dell'ascolto alla luce di un salmo che preghiamo spesso nel Salterio, Salmo 81, è una sorta di dramma liturgico composto probabilmente per Sukkot, la festa delle capanne. Il popolo è invitato a lodare Dio con gioia, accompagnando il canto con strumenti festosi, il timpano, la cetra, l'arpa, la tromba, proprio un ricordo della potente liberazione dell'Esodo. E il ricordo è affidato a un oracolo, è il Signore che parla direttamente, dice così: hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Quindi Dio ha ascoltato. Hai gridato e io ti ho liberato. Dio si presenta come colui che ha ascoltato il grido del suo popolo e lo ha liberato. Perciò si attende che Israele a sua volta sappia ascoltare. Il seguito del Salmo dice infatti: ascolta, popolo mio. È un imperativo, ascolta. Seguito dal condizionale, che è, qui dice anche la voce del desiderio: se il mio popolo mi ascoltasse, se tu mi ascoltassi. Chi parla così lascia intendere che l'ascolto non c'è, o almeno non è in grado soddisfacente questo ascolto, infatti segue il lamento. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito, sempre il Salmo 81, il verso 12. Però Dio non si rassegna al non ascolto. Dice, vabbè, non mi ascoltate, andate per la vostra via. No, 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 no. Dio non si rassegna al fatto che il popolo non abbia ascoltato la sua voce e assicura il suo popolo che se soltanto lo vorrà ascoltare, i benefici sperimentati nel passato torneranno ad essere attuali. Sentite, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici, anche i nemici spirituali, le nostre passioni che ci attanagliano. Ecco, e poi positivamente li nutrirei con fiori di frumento, li sazierei con miele di roccia. Molto bello allora, se tu mi ascoltassi, ma il mio popolo non ha ascoltato, però se il mio popolo mi ascoltasse cosa farei? Allora partiamo dal primo punto, il Dio che ascoltando insegna ad ascoltare. Il Dio che ascoltando, noi spesso diciamo ascoltaci Signore, ascoltaci, ma siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltarlo, perché Lui ci ha ascoltato, Lui ci ascolta. Vi ricordate cosa sente Mosè davanti al roveto ardente, la voce che esce da quel roveto? Ho udito, ho visto bene, ho udito il grido di dolore che sale dal mio popolo, e non ha fatto orecchi da mercante il Signore. Dice, sento da un orecchio ma esce dall'altra, no? Ho udito e sono sceso a liberarlo. Allora, perché Dio ci tiene tanto all'ascolto? Lui ci ascolta, ma ascoltando ci insegna ad ascoltare. E perché ci tiene tanto? Cosa significa ascoltare? Quali sono le caratteristiche del biblico ascolto? Come le ha vissute Gesù? Cosa ha comportato per Gesù ascoltare i sofferenti? E cosa comporta per noi sua Chiesa? Proviamo anche a leggere questo invito, no? Se tu mi ascoltassi, trasferendolo dalla bocca di Dio a quella del malato. A quella del malato fisico, ma anche a quella del depresso, a quello di chi ha disagio. E allora, quel Dio che dice, se tu mi ascoltassi, è anche la nostra sorella, il nostro fratello, che ci dice, se tu mi ascoltassi, allora emerge subito il tono provocatorio, no? Perché qualche volta ci sembra che Dio non ci ascolti, ma qualche volta ci sembra anche che chi è vicino a noi non ci ascolta. Medici, parenti, personale sanitario, sono spesso più preoccupati di cosa dire, cosa fare, che di come ascoltare. Sapete cosa dice un grande psicologo statunitense, Carl Rogers? Ascoltare vuol dire capire ciò che l'altro non dice. Ah, ce ne vuole. E infatti Dio ci ascolta così, perché ci legge nel cuore. Perciò ho intitolato Un cuore che ascolta. E quando preghiamo, donami Dio la sapienza del cuore, chiediamo in fondo un cuore capace di ascoltare anche quello che l'altro non dice, ma che dice magari con il body language, col linguaggio del corpo, perché ci sono tanti modi di parlare o di chiedere, no? Uno sguardo, un volto che esprime sofferenza, ecco. Se tu mi ascoltassi, la persona che soffre interpella il nostro ascolto, un ascolto vero, empatico, propositivo, e se l'ascolto ci gratifica immensamente quando stiamo bene, Allora l'ascolto è ancor più necessario e prezioso quando stiamo male, così come è preziosa quando soffriamo una parola di conforto. Sentite cosa dice il libro dei Proverbi al capitolo 25. Dice, come aspettate un attimo, come una parola detta nel momento opportuno è come un'arancia d'oro su un vassoio d'argento. Ma guardate quanto sono belli questi proverbi della Bibbia, eh? E ve lo rileggo. Una parola detta nel momento opportuno è come un'arancia d'oro su un vassoio d'argento. E Ravasi commenta, curiosa è l'immagine usata per descrivere la preziosità della parola giusta detta al momento giusto. Ed esunta dal mondo dell'oreficeria. Ecco uno splendido vassoio o una fruttiera d'argento. Essa ha al centro una mela d'oro, come dice l'originale ebraico, cioè una mela arancia offerta per dissetare. Ma contemporaneamente l'immagine allude anche ad un'arancia dorata incisa sul vassoio, così da creare uno stupendo gioco di luce e un cesello raffinato. Che gioia rispondere con sapienza, come è bella una parola detta al momento giusto. Ecco, entrambe le cose, come è prezioso sapere ascoltare. Non essere preoccupati di dire, dice sì, si parla che ti ascolto, sembra che non ti ascolti, ma ti ascolto, sai, intanto rispondi al telefono. Sì, ho già capito. Ascoltare davvero, ascoltare col cuore. Oggi il mondo laico ha scoperto l'importanza dell'ascolto. Pensate a tutto lo sviluppo della psicologia. E paradossalmente noi cristiani, che dovremmo essere i figli dell'ascolto, ci sappiamo offrire così poco ascolto. Penso come si vada più dallo psicoterapeuta, dallo psicologo, che non magari dal direttore spirituale, dal confessore, che magari non ha mai tempo. Ecco, ma possiamo anche noi offrirci questo dono prezioso dell'ascolto, perché ascoltare è dare il tempo più prezioso, è farci veramente dono terapeutico, perché l'ascolto, quando è vero, è già sanante. E un altro bellissimo proverbio, perché stiamo vedendo il libro dei Proverbi e quindi facciamo un po' anche il pieno di questa sapienza biblica espressa nei Proverbi. Sentite, profumi e incenso rendono allegro il cuore, ma il consiglio di un amico addolcisce l'anima. È al capitolo 27, verso 9, magari lo trovate con parole diverse. Profumi e incenso rendono allegro il cuore, il consiglio di un amico addolcisce l'anima. Ecco, l'originale ebraico è un po' enigmatico nei particolari, ma il senso generale di questo proverbio è nitido e si collega alla lunga fila di aforismi e di riflessioni che tutte le culture hanno dedicato all'amicizia. Quando si sentono correre per l'aria queste folate di incenso e di aromi, è segno che è un giorno di festa, soprattutto in Oriente, e quando si ascoltano i consigli di un amico, è come se l'anima facesse festa, proprio come dice il Salmo 133, come è bello, come dà gioia che i fratelli vivano insieme, è come profumo, come balsamo prezioso versato sul capo, come una fresca rugiada che scende dai monti. Ecco, anche questo è un meraviglioso proverbio. E poi c'è anche un aspetto, se volete, più psicologico, una riflessione che coglie lo stato d'animo. La trovate al capitolo 14 dei Proverbi, verso 13, e recita così: anche se si ride, il cuore può essere triste. L'allegria può nascondere anche le lacrime. È una scheggia del pensiero, è questa proprio, nasconde una finissima osservazione psicologica, perché dietro la facciata luminosa di certi palazzi, noi che li vediamo, ah, che sfarzo, ma si celano delle tragedie, e magari sotto il riso, l'allegria di molti, c'è un fondo segreto di lacrime. Conosco personalmente delle persone che mostrano sempre la faccia contenta, ma hanno tanta angoscia dentro, e quindi ecco, andare a fondo anche il Signore sa, ma poter anche noi alle volte vedere che anche se uno ride può avere il cuore triste e l'allegria può nascondere anche le lacrime. Scrive il poeta Gibran Khalil: se tu stai cenando con la felicità, il dolore è là sul letto che già ti attende. E a dire che felicità e dolore vanno spesso insieme, ma è anche vero il contrario, come osserva il Salmo 30: se alla sera siamo in lacrime, al mattino sopraggiunge la gioia, risplende la gioia. E quindi il proverbio ci incoraggia anche alla sera, sei nel pianto, ma abbi fiducia che al mattino può risplendere la gioia. Se si ride, il cuore può essere triste, l'allegria può nascondere anche le lacrime, ma è anche vero che coraggio, se alla sera sei triste, al mattino può risplendere il sole. Ecco, chiederei una pausa, uno stacco di riflessione, anzi prima vi leggo ancora questo: lega intorno al tuo collo la bontà e la lealtà, scrivile sulla tavoletta del tuo cuore e piacerai a Dio e agli uomini, al capitolo 3. Del libro dei Proverbi. Bella è questa, viene in mente il libro del Deuteronomio, dove il Signore invita il suo popolo a legarsi le parole che gli dona alle mani, sulla fronte. Ecco, lega intorno al collo la bontà, fa della bontà la tua collana, fa della lealtà la tua collana. La bontà e la lealtà nel linguaggio della Bibbia sono per eccellenza le qualità di Dio, come leggiamo nel libro dell'Esodo al capitolo 34, quando il Signore dice a Mosè: il Signore, Dio di amore e di pietà, lento all'ira, ricco di bontà e di fedeltà, di lealtà. Dunque queste virtù, la bontà, la misericordia, la lealtà, la sincerità, devono diventare anche la collana del giusto, del saggio. La collana era in Oriente ornamento di protezione, anche un amuleto, segno di identità della persona. Ebbene, queste virtù devono essere incise anche nelle tavole di carne del nostro cuore, cioè della coscienza, non tanto sulla pietra di una collana, quanto sulle tavole del nostro cuore. E chi vive parole come queste, proverbi come questi, si accorge che un po' alla volta il suo cuore cambia. Lega intorno al tuo collo la bontà e la lealtà, scrivile sulla tavoletta del tuo cuore e piacerai a Dio e anche agli uomini. Grazie, uno stacco musicale. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione, il nostro percorso biblico. Questa sera siamo nel libro dei Proverbi, un cuore che ascolta. Nella prima parte abbiamo visto l'importanza dell'ascolto, se tu mi ascoltassi. Però il mio popolo non ha ascoltato, dice il Signore. Il mio popolo non ha ascoltato. Allora, proprio per il non ascoltare è il contrario della sapienza, è seguire la via della stoltezza, dell'insipienza, perché l'ascolto e la sapienza vanno insieme. Il non ascoltare, la caparbietà, è indice di stoltezza e di insipienza. Principio del conoscere è rispettare il Signore. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'imparare. È al capitolo primo dei Proverbi. E questo proverbio è quasi l'architrave su cui è impostata la costruzione dell'intera collezione degli insegnamenti di questo libro biblico. È anche il principio delle opere, dei giorni della vita giusta, è il fondamento, potremmo dire, della morale quotidiana. Il cuore del proverbio è tutto in quel principio della sapienza e il timore del Signore. O se volete, principio del conoscere è rispettare. È un arcobaleno di significati nell'originale ebraico: temere, amare, rispettare, venerare, aderire, obbedire. È il verbo della religione che in Dio scopre un mistero infinito, dice Ravasi, non solo un mistero infinito e terribile, ma anche un oceano d'amore. E la vita del credente è come un'affascinante navigazione nel mare senza confini di Dio. Allora, se i malvagi ti dicono vieni con noi, tu che cosa fai? Tu che cosa fai? Ecco cosa dice il padre di famiglia: figlio mio, se i malvagi ti vogliono sedurre, tu non acconsentire. Se ti dicono vieni con noi, complottiamo per spargere sangue, cioè complottiamo per un assassinio, insidiamo senza motivo l'innocente, inghiottiamoli vivi come fa il regno dei morti, come coloro che scendono nella fossa, tu ti tirerai a sorte la tua parte insieme con noi. Figlio mio, non andare per la loro strada, tieniti lontano dai loro sentieri. I loro passi, infatti, corrono verso il male e si affrettano a spargere sangue. Ecco, ma costoro complottano contro il proprio sangue, pongono agguati contro se stessi. Tale è la fine di chi è avido di guadagno. La cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato. Vedete, se non ascolti, figlio mio, se invece di ascoltare il maestro di sapienza, il sommo maestro di sapienza per noi è il Signore Gesù, se non ascolti i tuoi genitori che ti dicono non andare con coloro che complottano per spargere sangue, se ti dicono vieni con noi a complottare un assassino, figlio mio, non accompagnarli. Ecco, seguire la via dei malvagi è seguire la via della stoltezza, e la via della stoltezza porta alla morte, come la via della sapienza porta alla vita, la via della stoltezza porta alla morte. Sentiamo un altro proverbio che dice: pesa la pietra, greve è la sabbia, ma ben più pesante è la provocazione dello stupido. È più facile portare un masso o un contenitore pieno di sabbia che sopportare la petulanza dello stolto che ti tempesta con le sue stupidità. Ecco, i proverbi attaccano spesso la banalità, l'insulsaggine, la superficialità, perché perché queste cose esplodono continuamente, no? In parole, in atti, e forse il più bel commento a questo proverbio è proprio un testo del Siracide, che è un altro libro sapienziale che vedremo, e dice: c'è qualcosa più pesante del piombo? Certo, e ce l'ha scritto in fronte. Lo stupido. Trasportare sabbia, blocchi di sale e sbarre di ferro è più facile che sopportare uno che non ragiona. Ecco, allora la Bibbia si commenta con la Bibbia in questo caso, no? Il proverbio pesa la pietra, ma ben più pesante è la provocazione dello stupido, Proverbi 20, capitolo 27, verso 3, e il commento viene da un altro libro della Bibbia, il Siracide. C'è qualcosa più pesante del piombo? Certo, ce l'ha scritto in fronte. Più pesante del piombo è lo stupido. Perché sopportare tante stupidaggini e fesserie, scusate, alle volte è più pesante che portare il piombo. Mi piace anche leggervi un altro proverbio che lo troviamo al capitolo 24 e dice così: la stoltezza non ha che un pensiero, il peccato, ma l'insolente è detestato dagli uomini. Se la bontà, come abbiamo visto prima, legati al collo la collana della bontà, intorno al tuo cuore la bontà e la lealtà e sarai gradito a Dio e agli uomini, la stoltezza è il contrario. La stoltezza ha solo un pensiero, la malvagità, il peccato, ma l'insolente è detestato dagli uomini. Al capitolo 24 dei Proverbi si dice: i malvagi pensano solo a provocare rovine e parlano solo per fare il male. E anche qui si ribadisce la totale dedizione al male da parte dello stolto. I suoi pensieri, i suoi progetti hanno sempre come oggetto il vizio, la sopraffazione. Ma la gente non è stupida, non è tutta stupida, riconosce questa malizia fondamentale e alla fine gli uomini e le donne provano nausea di chi ha un'attitudine insolente. L'empio fa del male la sua legge, ma gli inferi sono la sua dimora. Un altro testo bello, lo troviamo al capitolo 6 dei Proverbi, potremmo dire le sette cose che Dio odia. Cosa odia Dio? Sentite cosa odia Dio, le cose che Dio aborrisce. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in orrore, contiamole. Primo, occhi alteri. Secondo, lingua bugiarda. 3. Mani che versano sangue innocente. 4. Cuore che trama iniqui progetti. 5. Piedi che corrono rapidi verso il male. 6. Falso testimone che diffonde menzogne. 7. Chi provoca litigi tra fratelli. Adesso che ve le ho contate, vi rileggo il testo. Proverbi 6, verso 16. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in orrore. Occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde menzogne e chi provoca litigi tra fratelli. Non ditemi che i proverbi non sono belli, eh? Sono, potremmo dire, delle pillole, dei dei concentrati di saggezza, di preziosità per la vita. Figlio mio, continua, osserva il comando di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo, quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno, perché il comando è una lampada e l'insegnamento una luce, un sentiero di vita, l'istruzione che ti ammonisce. Ti proteggeranno dalla donna altrui, quindi dall'adulterio, dalle parole seducenti. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, la bellezza cioè della donna di un altro, non lasciarti adescare dai suoi sguardi, poiché se la prostituta cerca il pane, la donna sposata ambisce una vita preziosa. Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i vestiti, o camminare sulle braccia senza scottarsi i piedi? Così, chi si accosta alla donna altrui, chi la tocca, non resterà impunito. Non si disapprova un ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame. Vedi? Ha il diritto di sopravvivere. Se ruba per mangiare perché non ha niente, non lo disapprovi. Eppure, se è preso, dovrà restituire 7 volte e consegnare tutti i beni della sua casa. Ebbene, chi commette adulterio è un insensato. Agendo in tal modo rovina se stesso. Incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata. Soprattutto in Oriente, nella Bibbia, dove l'adulterio meritava anche, poteva essere punito con la lapidazione, ma qui il proverbio dice altro: incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, poiché la gelosia accende l'ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta, egli non accetterà compenso alcuno, rifiuterà ogni dono, anche se grande. Così ho letto tutto il capitolo 6 del libro dei proverbi. Allora, un altro brano lo troviamo sul divertimento. Il divertimento dello stolto è fare il male. L'uomo prudente trova la sua gioia nella sapienza. Voi ascoltate questa lista di proverbi, no? Ne voglio raccogliere almeno 12, no? Pensando a questo, come dire, raccoglitore, il mio popolo non ha ascoltato. Se il mio popolo mi ascoltasse, chi non ascolta, dicevo, segue la via della stoltezza. Ascoltare è seguire la via della sapienza. Allora, il divertimento dello stolto è fare il male. L'uomo prudente trova la sua gioia nella sapienza. Qui si oppongono i due divertimenti antitetici dei due protagonisti dei proverbi, il sapiente e lo stolto. La gioia del sapiente è la riflessione, è nella ricerca della verità, è nell'impegno per il prossimo, è nel fare il bene, che è lo scopo della sapienza. Lo stolto invece trova la sua gioia solo nel commettere ingiustizie, crimini, nel ribellarsi a Dio e nel disprezzare il prossimo. Va incontro alla sapienza con tutto il tuo desiderio, ammonisce il Siracide, e in lei troverai riposo, essa diventerà la tua felicità. Un altro bellissimo proverbio che conosciamo forse perché la liturgia questo ce lo fa sentire più volte, è: chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore. Chi fa la carità al prossimo fa un prestito al Signore e il Signore lo ricompenserà. Cioè, quando tu fai la carità è come facessi un prestito al Signore, il quale non ti lascia non avrai un creditore che non adempie, ma fare un prestito al Signore è guadagnare. Quindi nei proverbi si ripete spesso che il povero è solo mentre tutti sono amici di chi fa regali. Ebbene, ora si ricorda che il povero ha un difensore, è Dio, che è il padre degli orfani e il protettore delle vedove. Nei salmi troviamo spesso questa espressione, in particolare nel Salmo 68, Dio è il padre degli orfani, protettore delle vedove. Allora, chi si prende cura del povero è come se facesse un gesto d'amore a Dio stesso. E a noi viene in mente, penso che venga in mente anche a voi che mi ascoltate, quello che dice Gesù nel capitolo 25 di Matteo, cosa dice il Signore quando verrà a giudicare. Avevo fame e mi hai dato da mangiare, ero nudo e mi hai vestito, ero in carcere e mi hai visitato. Ecco. Fare il bene e fare un prestito al Signore. Sappiamo cosa risponderanno. Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, ammalato? E Gesù risponde: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Allora ricordiamoci che c'era già nell'Antico Testamento: chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore e il Signore lo ricompenserà. Venite beati nel mio regno, perché ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli, al povero, l'avete fatto a me. Penso che possiamo avviarci verso la conclusione per lasciare anche un po' di spazio a voi, riprendendo il tema che non, Dio ascolta e chiede ascolto, no? Non c'è cosa più frustrante che parlare e avere la sensazione che nessuno ascolta. Il Dio della Bibbia, che ha creato tutto con la sua potente parola, ci ha creati uditori della parola, ci ha creati capaci di ascolto. L'essere umano è capace di ascolto, ma quante volte ci sentiamo dire: mi ascolti? È difficile ascoltare. Quindi l'ascolto è lo spazio vivente della relazione. Dio ci tiene all'ascolto dell'uomo, lo onora immensamente. Anche noi, partner di Dio, suoi interlocutori, amici con i quali egli desidera conversare, siamo chiamati appunto ad ascoltarlo e ad ascoltarci. E così la Bibbia attesta ripetutamente che ascoltare è il compito fondamentale. Ascolta Israele. San Giacomo, nella sua lettera, dice: sia ognuno pronto ad ascoltare. È il primo capitolo della lettera di Giacomo, al verso 19. E cosa significa pronto ad ascoltare? Non significa precipitoso, ma piuttosto preparato ad ascoltare, disposto ad ascoltare. E questa indicazione che Giacomo rivolge ai suoi interlocutori vale in modo tutto particolare per chi ha il delicato compito di stare, ad esempio, accanto a malati, a fratelli e sorelle che soffrono. Il primo servizio è quello di ascoltare. E, sentite una pagina per me stupenda proprio di Bonhoeffer, un martire, un pastore protestante, vittima del nazismo. Lui, che era pastore protestante, ma curava anche, era la guida spirituale di un seminario di pastori, dice: il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo. Come l'amore di Dio incomincia con l'ascoltare la sua parola, così l'inizio dell'amore per il fratello sta nell'imparare ad ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua parola, ma ci porge pure il suo orecchio. Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il fratello. I cristiani, e specialmente i predicatori, credono spesso di dover sempre offrire qualcosa all'altro quando si trovano con lui, e lo ritengono come loro unico compito, quello cioè di offrire, di parlare, di insegnare. Dimenticano che ascoltare può essere un servizio ben più grande che parlare. Molti uomini cercano un orecchio che sia pronto ad ascoltarli, ma non lo trovano tra i cristiani, perché questi parlano pure lì dove dovrebbero ascoltare. Chi non sa ascoltare il fratello, ben presto non saprà neppure più ascoltare Dio. Anche di fronte a Dio sarà sempre Lui a parlare. Qui ha inizio la morte della vita spirituale ed infine non restano altro che chiacchiere spirituali. Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l'altro ed infine non se ne accorgerà nemmeno più. Chi crede che il suo tempo è troppo prezioso per essere perso ad ascoltare il prossimo, non avrà mai veramente tempo per Dio e per il fratello, ma sempre e solo per se stesso, per le sue proprie parole e i suoi progetti. Beh, forte, questa pagina di Bonhoeffer. E appunto continuava che il mondo pagano sa oggi che spesso si può aiutare un altro solo ascoltandolo seriamente. Avendo riconosciuto questo, vi è imposto una propria cura d'anime laica, alla quale accorrono numerosi gli uomini, anche i cristiani. Ma i cristiani hanno dimenticato che il compito dell'ascoltare è stato loro affidato da colui il quale è l'uditore per eccellenza, alla cui opera essi sono chiamati a collaborare. Dobbiamo ascoltare con l'orecchio di Dio, affinché ci sia dato di parlare con la parola di Dio. Stupendo, pagina stupenda, Dietrich Bonhoeffer, La vita comune, un testo che è diventato un classico, pubblicato dalla editrice Queriniana, in poco tempo aveva fatto già nell'81 nuove edizioni. Bene, penso che possiamo fermarci qui. Un altro filosofo, Kierkegaard, diceva: se fossi medico, lui era filosofo, se fossi medico curerei i pazienti con il silenzio. Allora regaliamoci un po' di silenzio e incomincio anch'io, perché altrimenti parlo sempre e mi metto in ascolto delle vostre riflessioni, delle vostre anche testimonianze. Grazie. Pronto?
Pronto? Buonasera, sono Maria Antonietta da Voghera.
Maria Antonietta?
Sì, da Voghera.
Ah, buonasera Maria Antonietta.
Sì, qualche tempo fa ancora...
Sì, mi ricordo Maria Antonietta, sì.
Però io l'ascolto sempre con tanto piacere, con tanta attenzione e direi anche con gioia, perché finalmente ascolto proprio la parola di Dio meditata, interiorizzata e poi portata ai fratelli, ecco, alle persone proprio che amano ascoltare. Ecco, stasera parliamo e io pensavo questo, è che veramente sì. Sapendo ascoltare, però non è facile e non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo.
È vero.
È perché bisogna fare veramente tanti sforzi, perché molte volte si vorrebbe interrompere, si vorrebbe intervenire, specie quando sei toccata, quando sei punta, diciamo, e invece poi forse allora è il momento di ascoltare quel fratello che forse ti punge e ti fa riflettere sui tuoi difetti. E poi vorrei dire un'altra cosa, che Salomone ha chiesto il dono della sapienza e quindi ascoltato, è stato ascoltato dal Signore, è stato esaudito. Ma la Vergine della Sapienza, la Vergine Sapiente è quella che ha ascoltato, è la donna che ha ascoltato maggiormente Gesù, e cioè nel nostro esempio, perché donna, la Vergine che ascolti e conservi le parole, ha conservato. Ecco, solo questo che la Madonna ci dovrebbe usare proprio in questa conquista. Grazie
Maria Antonietta, che bella testimonianza, che belle riflessioni che hai fatto. Ti ringrazio molto, ascoltare è un'arte da apprendere, è un'arte, un impegno, un percorso, hai detto bene, è un punto d'arrivo, e vale a dire allora siamo in cammino, lo possiamo sempre perfezionare questo nostro ascoltare con il cuore. Grazie, grazie Maria Antonietta e buona domenica, buon tempo anche di riposo.
Pronto?
Pronto.
Sì, ciao Suor Elena, sono Marisa di Bezzano.
Ciao Marisa, buonasera.
E volevo salutare tutte le persone sole che hanno bisogno di conforto e ho dedicato a loro una brevissima poesia.
Grazie, leggila pure. Che conforti così.
Ho consolato lacrime, le ho trasformate in sorriso, ho imparato ad ascoltare parole che avevano senso nella croce del silenzio, e tutte le parole che erano nel cielo erano nel cuore di Dio travasato, nel cuore dell'uomo e della donna che anelano alla risurrezione. Non v'è lacrima che non si trasformi in preghiera, e non v'è preghiera senza sorriso. Ecco, volevo anche chiederti l'importanza del ministero.
Grazie, grazie.
Grazie a te.
Dicevi?
L'importanza del ministero della consolazione nelle varie diocesi. So che a Modena è stato istituito il Ministero della Consolazione e mi sembra che sia molto importante, perché vedo che ci sono molte persone che hanno bisogno di un semplice sorriso, di una parola.
Credo che l'ascolto faccia proprio parte fondamentale del Ministero della Consolazione, perché se appunto pensiamo di andare a trovare chi sta male e soltanto parlando non funziona proprio. La prima cosa quando uno va a fare una visita dovrebbe essere quella di ascoltare. Certo un sorriso fa bene, ma non è soltanto un sorriso stampato sulle labbra, ma è un atteggiamento di ascolto, e la persona sente, si sente se la stai ascoltando col cuore, cioè se ti prendi davvero cura, se sei interessato, take care, che ti sta a cuore la persona che vai visitando, per cui ti interessi di lei, e già il fatto che sei lì, il Signore dice ero malato e sei venuto a visitarmi. Non è il mio potere guarire, ma è interessante quello che dice questo filosofo che vi ho citato, no? Kierkegaard. Se fossi medico, guarirei i pazienti con il silenzio, cioè con l'ascolto, perché l'ascolto è già per sé terapeutico e quindi è parte fondamentale del Ministero della Consolazione. Il Dio della Bibbia è un Dio che ascolta. Ho udito e sono sceso. E ci chiede, proprio perché lui ci ascolta, ci chiede di imparare ad ascoltarlo. Shema Israel, ascolta popolo mio, e ad ascoltarci. Grazie Marisa. Vediamo grazie. Se c'è anche qualcun altro o qualcun'altra.
Pronto?
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 Sì.
Buonasera, buonasera sorella.
Buonasera.
Io sono, sono Francesco, la chiamo dalla provincia di Caserta. Io
buonasera
ho ascoltato,
Francesco.
Ho ascoltato molto la parte che riguarda i proverbi, quella parte che, dello stolto, che poi in qualche modo è quasi un sinonimo di male. Questo che mi ha fatto un po' riflettere su una cosa che poi mi ricorda un po' anche quello che disse Hannah Arendt, la banalità del male. Io, la mia domanda, lei spesso diceva nei suoi libri che, nel suo libro diceva che il male nasce da un'incapacità di pensare, ma secondo lei non è anche da un'incapacità di ascoltare? Questa è la mia domanda. L'ascolto per
grazie lei. Francesco, grazie. Certo, per i proverbi, per i libri sapienziali, lo stolto, chi fa il male, è proprio perché non sa ascoltare l'insegnamento del maestro di sapienza. Ma la volta, quando abbiamo introdotto il libro dei proverbi, abbiamo visto come è strettamente legato a un linguaggio che nasce nell'ambito della casa. E in fondo, cosa ci insegnano i nostri genitori? Un buon papà e una buona mamma insegnano a percorrere la via dell'onestà, della giustizia, del bene, e quindi chi fa il male è perché non ascolta. Il Signore ti mette davanti la via del bene, percorri la via del bene e avrai la vita. Percorrere il male è non ascoltare la coscienza, non ascoltare la voce della mamma, la voce del papà, la voce del maestro di sapienza. Il maestro di sapienza per eccellenza per noi è il Signore Gesù, la maestra di sapienza, la donna dell'ascolto, come ricordava Maria Antonietta da Voghera, la donna che ha saputo conservare ogni parola nel cuore è Maria. Allora, chi fa il male è pecca anzitutto nel non ascoltare la voce della coscienza, non sa ascoltare la voce critica che è dentro di sé, che è dentro ognuno, perché in fondo dentro di noi ci sono due voci, la voce del bene e la voce del male, e chi fa il male non ascolta la voce del bene. Grazie, vediamo se c'è qualche altra.
Sei pronto? Pronto?
Pronto? Sì.
Pronto, sono Enzo, sì, ti ringrazio molto, che l'ho ascoltata volentieri, ti ringrazio molto perché sono cose importanti, ho fatto cose, anche delle novità. Io adesso c'è tanti pensieri, però stavo pensando, è proprio il modo di dire, di relazionarci, cioè il modo di, che alle volte è sbagliato, no? Alle volte quella famosa frase che si dice, bisogna rompere il silenzio, no? Quasi quasi quando c'è in silenzio alle volte c'è un disagio, no? Allora dice, sì, rompiamo il silenzio. Invece sì, proprio perché, come ha detto lei, non si sa ascoltare, perché alle volte uno sente imbarazzo, capito? Come per timidezza, uno sta zitto, eccetera. Invece bisogna, come dire, quasi quasi uno a volte sente in colpa perché è un tipo silenzioso, si sente quasi quasi rimproverato, ma sono atteggiamenti, diciamo, forse bisogna superarli, cioè nel senso che bisogna favorire anche un silenzio buono per ascoltarci, senza creare complessi di colpa negli altri, no? Sono sfumature, penso però che lei ha capito cosa voglio dire.
Sì, sì, ho capito molto bene, ti ringrazio tanto, perché sono alle volte luoghi comuni, no, che si dice rompiamo il ghiaccio, rompiamo il silenzio. Anche mi capita spesso dopo una conferenza, magari tu hai parlato intensamente e la gente ha bisogno di quel silenzio per interiorizzare le parole che ha sentito. E quindi questo, magari chi ti ha chiamato a parlare o chi, se rompiamo il silenzio, no, sarebbe proprio il caso di custodire il silenzio, perché hai ragione, bisogna anche insegnare a quella capacità di custodire, di non subito portare, allora no, non è schiaccio il bottone e mi viene fuori la domanda da fare, bisogna avere la pazienza anche di custodire quello che si è ascoltato. Allora vorrei dedicarti, perché mi piace quello che hai detto, proprio sulla chiacchiera, dice chi chiacchiera troppo facilmente pecca, no? Anche questo è un proverbio, dice al capitolo 10 dei proverbi, verso 19, nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è saggio, letteralmente sarebbe morditi la lingua quando vuoi parlare precipitosamente. Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi invece vale ben poco. Ecco, chi chiacchiera troppo facilmente pecca. Chi custodisce un bel, noi diremmo forse nei nostri proverbi, un bel tacer non fu mai scritto, no? Allora, sono proverbi che attingono anche a questa realtà della Bibbia e non dobbiamo avere paura del silenzio. Qualche volta si dice rompiamo il silenzio, ma qualche volta sarebbe proprio meglio custodire il silenzio. Grazie Ezio. Enzo. Lorenzo.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, mi chiamo
Buonasera.
Valentina. Buonasera,
sì?
Mi chiamo Valentina, sono una psicologa. Le volevo dire un paio di cose. Una è che
sì,
è scientificamente provato, diciamo sperimentalmente provato, che ascoltare le persone senza dire nulla fa stare meglio chi viene ascoltato.
Certo.
Per cui se uno non sa bene che cosa dire, è meglio che ascolta e basta, perché è sicuro che l'altro comunque si sentirà meglio. Poi c'è un altro step, diciamo un altro passo successivo per chi riesce a farlo, che è l'ascolto attivo, quando praticamente si chiede a chi viene ascoltato, cioè chi ascolta dovrebbe chiedere, ho capito bene quello che tu dici? Gli riformula quello che la persona ha detto, dice ho capito così, e questo si chiama ascolto attivo, è un passo successivo, però comunque in ogni caso ascoltare basta, senza neppure dire una parola, fa stare meglio chi viene ascoltato. Poi le volevo dire un'altra cosa, noi psicologi siamo i professionisti dell'individuale, cioè noi andiamo ad ascoltare quello che l'individuo nella sua individualità deve dirci o vuole dirci, mentre invece la religione sta a un livello superiore, a un livello più generale, a un livello di leggi generali. Io la vedo così, non so se la vede così anche lei, nel senso che quindi non ci deve essere una contrapposizione tra l'ascolto dello psicologo e l'ascolto del sacerdote, perché anche il sacerdote può giustamente fare bene. Però la differenza secondo me è questa, che noi siamo una professione che va nell'individuale, non ci occupiamo di cose più generali, tantomeno di cose religiose, perché non possiamo, non è la nostra competenza, ma questo non significa, cioè la religione per me sta a un livello superiore.
Grazie Valentina, grazie moltissime di questo suo intervento da specialista, da psicologa. Allora, neppure io vedo assolutamente contrapposizione. Vorrei specificare che quella che chiamiamo cura d'anime, cioè il sacerdote non è che è chiamato solo ad ascoltare la religione, per sé l'accompagnamento spirituale dovrebbe proprio essere personalizzato, individuale. Allora, le faccio l'esempio, Valentina, se io vado a dare un corso di esercizi spirituali, posso parlare a tutti quelli che fanno quel corso, Ma se poi faccio un accompagnamento, che cosa mi viene chiesto? Viene chiesto anche a me ascoltare e magari proprio un ascolto attivo che pone le domande, sono sicura che ho capito bene. Voglio dire, l'essere umano è individuo e se io voglio prendermi cura della persona, diciamo psiche e anima, e quindi la cura d'anima che un sacerdote è chiamato a fare non è mettere l'acqua santa, il sacramento, anzitutto è ascoltare. Poi certo io posso andare lì, se intendo il sacramento come andare a confessare il peccato e ad avere il perdono di Dio, allora già andiamo su un discorso più specialistico. Ma io prima, quando ho citato Bonhoeffer, che è per me una pagina stupenda perché lui parla a dei cristiani che devono essere pastori, quindi che si prendono cura d'anima, cura delle anime, non è solo il predicare lo puoi fare a tutti, ma imparare ad ascoltare, di questo diceva siamo carenti. Ecco, grazie Valentina, penso che in questo senso la psicologia e l'accompagnamento spirituale possono proprio andare insieme. Grazie. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, siamo giunti alla conclusione, vi saluto e vi auguro una buona estate, anche un buon riposo, un tempo di riposo sapiente direi, cioè valorizzando al meglio il tempo che Dio ci dona per prenderci cura di noi, del recupero delle nostre energie, del nostro benessere fisico, psichico e spirituale, senza trascurare l'ascolto e la cura degli altri e del creato. Nel mese di luglio non ci sarà la nostra trasmissione, farò anch'io una pausa di riposo e di ascolto. Riprenderò il quarto sabato di agosto con il libro del Coelet, il libro più inquietante forse della Bibbia. Il Coelet è il libro noto per il suo incipit, vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma questo lo vedremo appunto in agosto. Intanto una buona domenica e nella gioia del Signore risorto. Grazie, buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.